Buongiorno a tutti, eccoci tornati nella rubrica del blocco studentesco. Oggi, come tutti i venerdì, dalle 4 alle 5, siamo in onda da Piacenza. Oggi sarà la seconda puntata sul tema della storia degli alcolici in Italia e la connessione tra l'alcol e la storia. Oggi parleremo di alcuni superalcolici, quali la Sambuca, poi parleremo del caffè Borghetti. E infine di tre cocktail che hanno segnato la storia del bartending italiano. Ora vi lascio alle prime due canzoni e ci sentiamo subito dopo la pausa musicale.
parlare dello schifo della birra, ne ho bevute 5-6 stasera, mi viene da vomitare l'anima, mi fa schifo la birra lì.
Allora,
per fortuna ho bevuto un Campari caldo che mi ha tirato su.
Campari
caldo. Ho preferito il Campari caldo alla birra fresca lì. Attenzione, bevo un altro, vado a prendere.
Eccoci tornati dopo la prima pausa musicale. Il primo superalcolico di cui parleremo oggi è la mitica Sambuca Molinari. Angelo Molinari, classe 1893, si occupa di vino dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale. Si sposa e ha già dei figli, in totale ne avrà 6, 3 maschi e 3 femmine, quando decide di partire per l'Africa dove apre un bar ad Addis Abeba. Siamo nel pieno periodo del colonialismo. Rientra in Italia alla fine degli anni 30 e trova lavoro a Civitavecchia da un produttore di sambuca, la sambuca Manzi. Nel 45 si mette in proprio e produce anche lui artigianalmente sambuca, che nel tempo si differenzia dalle altre in commercio, perché si basa su una formula diversa, a base di anice stellato, e perché, pregiata, gli aggiunge la denominazione Extra, che tuttora è sulle bottiglie del famoso marchio. Il prodotto comincia a farsi un nome a cavallo tra gli anni 50 e 60, in particolare quando a Roma esplode il fenomeno della dolce vita e i barman dei locali di Via Veneto offrono la sambuca con qualche chicco di caffè. Nasce così la sambuca con la mosca. Nel 59 sorge il primo stabilimento. L'azienda fa anche pubblicità con degli spot televisivi e radiofonici. Negli anni testimoniano gli importanti come Carlo Giuffrè, Adriano Panatta, Walter Chiari, José Mourinho e tanti altri. Nel 75, anno in cui scompare il fondatore dell'azienda, Angelo, diventa operativo lo stabilimento di Colfelice, in provincia di Frosinone. Alto il livello di automazione, può produrre sino a 60.000 bottiglie al giorno. In azienda sono impegnati già da tempo esponenti della seconda generazione dei Molinari, Marcello e Mafalda. Il terzo figlio, Mario, è stato fucilato dai partigiani in Liguria nel 45. Anche Marcello avrà una storia particolare, poiché nel 1981 viene rapito dall'anonima sarda mentre sta lavorando all'orto di casa. È tenuto prigioniero 2 mesi in un capanno nella campagna marchigiana e liberato da un blitz dei carabinieri. Lui, al contrario di Silvia Romano, non si convertirà all'anonima sarda. Mafalda, soprannominata dai fratelli più giovani il colonnello, tiene ben salde in pugno le redini dell'azienda, che ormai produce 10 milioni di bottiglie all'anno. Si dedica anche alla politica. Prima è consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano e nel 94 è eletta al Senato per Alleanza Nazionale, nel collegio 13 di Civitavecchia. Spesso, durante la sua vita, Mafalda ricorderà la storia del fratello durante le apparizioni pubbliche. Ora vi lascio alla seconda pausa musicale per sentirci tra pochissimo con la storia di un altro super alcolico che ha fatto la storia per tanti anni nei nostri stadi italiani.
Che non torno tardi e così sfranto. Un nastro che ho già visto e rido se la spunto. E penso che oggi pago per restare sveglio. Sforzo notte e giorno di pensare ad altro. Scava col tuo recita in moto tiro dritto. Calpesto strade e testi che ogni tanto canto. E danzo su quel fango aspetto il loro conto. Ho sempre torto croce e cerchi sul mio casco. Grande fratello ancora qui che sta ascoltando. Lui sa se spendo, vendo, prendo, rido, piango. Apri le orecchie, ascolta bene a cosa brindo. Sa rende chi ha già vinto, chi ritorna intatto. Giù per sti cieli come i cacciabombardieri. Fuori imperiali e vengono fuori i nostri cuori. Poi i muri infami che ci alzate nei quartieri. Ma è stati pro gli occhini, cappi agli spioni. Big brother, big mother, big other.
Restare qui,
rialzarsi per lottare, da uomo nuovo andare.
Sempre così.
Per questa nostra terra che esige questa guerra. Vestiti carino, guardati nel mirino. Oggi sei pettinato e il soldo l'ha investito. Il faccione indignato, il sopracciglio alato. Come vola un gabbiano, un altro uomo è andato. Ciao Big Mother, guarda le mie mani che scuotono la terra che appartiene solamente a me. Non lasciano bandiere in preda a queste iene. Di quest'Italia erede, fra queste blu sirene che cantano per me ricordando. Le vostre bugie stanno svanendo. La mia bandiera poi sventolando ridona l'umiltà ed al nostro canto, grande madre che ridona dignità. Guarda negli occhi me, finché sole sarà. Riprendi l'uomo d'oggi, ridagli poi i suoi sogni. Ridagli poi l'onore nel giorno che verrà.
Big brother, big mother, big other.
Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
al quinto piano del palazzo sanno già cosa fare. Sopra un mare tinto in rosso, ora chi fanno parlare? Spartigiano finto, infami falsi da sbandierare. Profitto contro sangue, giuralo sulle bare. Giro tondo, non c'è popolo nel mondo globale. Fermi, senti, la mia storia non si può cancellare. Dall'abisso c'è una voce, verso l'alto risale. Come un canto della decima di rabbia dal mare, che si scaglia, taglia, sveglia tutte queste nazioni. Le città, il Xundo, cazzo stanno i leoni. Sangue, suolo e tradizioni sono questi i suoi nomi. Dal quadrato con l'aratro ai suoi dannati rionum. Raia di cuori punta fuori ogni sei metri un cannone. Schiavisti e tratte umane in questa sostituzione. Il conto resta aperto perché in fondo ogni sera c'è una spada, c'è uno scudo e ci sta l'alza bandiera.
Big brother, big mother, big other, non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
Non sopporto più le canzoni d'amore, con tutte quelle sdolcinature mi fanno vomitare. Odio l'ipocrisia e le solite rime, ti voglio avere sotto le lenzuola. Non sono un poeta moderno, io sono un guerriero, e potrei dirlo in tutte le lingue, il clive di Kailovit è fiero. Ma quello che posso promettere, che ti darò, è una vita vera, sincera, e se subirà il rock and roll. Yeah, 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 yeah. E si può corteggiare con le solite parole.
Che siate persone che amano andare allo stadio, che siate curvaioli, che siate appassionati di calcio, che guardano le partite della propria squadra al bar con gli amici, sarete sicuramente a conoscenza dell'esistenza del caffè Borghetti. Questo liquore a base di caffè è diventato nel corso degli anni il simbolo dei tifosi delle squadre di calcio italiane, tanto da diventare famoso anche in tutto il mondo come marchio esclusivamente tricolore. Ideato nel 1860 dal marchigiano Ugo Borghetti, fondatore del gruppo Borghetti, in occasione dell'apertura della ferrovia che collegava Pescara ad Ancona. Negli anni è diventato uno degli sfizi preferiti degli italiani. Al giorno d'oggi il caffè Borghetti è nelle mani della distilleria Fratelli Branca, dopo che negli anni 70 del secolo scorso la famiglia Borghetti entrò in una girandola negativa di affari. Tuttavia queste questioni si separano eccessivamente dall'ambito legato al calcio e le lasceremo ad altri siti o giornali perché in questa puntata non ci interessano. Molto più interessante per quanto ci riguarda è entrare nella questione stadi legata al caffè Borghetti. Il caffè Borghetti ha acquisito importanza con il tempo, partendo dallo stadio del Conero di Ancona, proprio nella città del fondatore, quando ancora la società Borghetti era ben solida nella città marchigiana. Al giorno d'oggi trova grande fortuna in altri stadi italiani, quali il Meazza, il San Paolo di Napoli, l'Olimpico di Roma e San Nicola di Bari. Tutti questi stadi sono popolati ogni weekend tifosi di squadre che dominavano il calcio negli ultimi anni dello scorso secolo, soprattutto per il numero di ultras al seguito, periodo in cui avvenne la diffusione del caffè Borghetti negli stadi. Nella versione in barattolo da 3CL. E ciò non è un caso. Il giro di affari, di alimenti e bevande negli stadi vide il fragoroso ingresso del caffè Borghetti, proprio in quei decenni, ed il prodotto rimane, anche al giorno d'oggi, molto in voga. I sentimenti del tifoso di qualsiasi squadra esso sia sono sempre contrastanti e pieni di movimento. Gioia, concitazione, delusione, tristezza e speranza possono creare un vortice di emozioni che solo i veri appassionati possono sperimentare. Forse è proprio per questo che un prodotto come il Caffè Borghetti trova così tante vendite negli stadi, grazie a venditori autorizzati e anche ai cosiddetti borghettari. Questi ultimi sono dei venditori abusivi che spesso commerciano soltanto questo prodotto e nient'altro. La gradazione alcolica che si aggira verso i 20 gradi del liquore è perfetta anche per scaldarsi le ossa, nel tipico freddo pungente delle gradinate degli stadi. Ideale anche per festeggiare grandi prestazioni della propria squadra, ma allo stesso tempo per dimenticare drastici momenti sportivi. Il Caffè Borghetti può essere considerato un vero e proprio simbolo del mondo del tifo italiano. Non a caso tanti gruppi nati in questi anni hanno preso, soprattutto gruppi goliardici, il nome del Caffè Borghetti. E chiunque abbia provato questo liquore, se ne avesse la possibilità, ringrazierebbe sicuramente l'ideatore Ugo Borghetti. Ora vi lascio alla terza pausa musicale e parleremo subito dopo questa pausa, queste due canzoni, di tre cocktail che hanno segnato la storia dei bar italiani.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo.
tue spese, che non siamo tutti uguali, che verità e giustizia non la trovi sui giornali, che ogni cosa bella ci fa anche stare male, che la legge della strada porta un prezzo da pagare. Sulle labbra e la rabbia dentro al cuore, mille voci che si uniscono come fosse una canzone, i fratelli tutti uniti urleranno il tuo nome. Vedo sembra non finire, ma poi arriva primavera, se voi siete la galera non saremo libertà. Vedo sembra non finire, ma poi arriva primavera, se voi siete la galera non saremo libertà.
Let's go.
Ora passiamo ai cocktail, iniziando con il primo, l'americano. L'americano entrò nelle codificazioni solo nel 1987, ma in realtà è uno dei cocktail che si diffuse in Italia negli anni 30, perché imposto dal regime fascista. I suoi ingredienti sono il vermouth, che è di origine torinese, e il bitter, di origine milanese. L'appellativo americano nacque solo quando Primo Carnera divenne campione mondiale dei pesi massimi, al Madison Square Garden di New York. Quando Carnera, che era diventato un simbolo degli italiani nel mondo, tornò in Italia col titolo, fu accolto con questo italianissimo cocktail, che per l'occasione e in suo onore fu chiamato americano. Passiamo ora al simbolo degli aperitivi delle nostre città, lo spritz. Le origini dello spritz sono ignote, ma sembra che l'origine sia da rintracciare nell'usanza dei soldati dell'impero austriaco di stanza in quella che in precedenza era la Repubblica Serenissima e poi fece parte del Regno Lombardo-Veneto, che per stemperare l'elevata gradazione alcolica dei vini veneti li avrebbero allungati con seltz o acqua frizzante. Da qui si vuole l'origine del nome, che si vuole derivare dal verbo tedesco-austriaco spritzen, che significa spruzzare, il gesto appunto di allungare il vino con l'acqua frizzante. Di tale usanza austriaca conservatesi pressoché inalterata a Trieste, a Sburgic, fino al 1918, rimane eco presso la popolazione anziana di molte località del nord-est italiano, e con il nome di vino spruzzato anche a Milano. Come cocktail lo spritz nasce presumibilmente tra gli anni 20 e 30 del Novecento, tra Padova e Venezia, quando si pensò di unire a tale usanza l'Aperol, presentato alla Fiera di Padova del 1919. Acquista un'enorme popolarità a Venezia, a Padova e nell'intero Veneto, a partire dagli anni 70. Lo spritz diventa un cavallo di battaglia dell'Aperol e con la denominazione di spritz veneziano viene ufficializzato in tempi ancora più recenti dalla codificazione IBA. E concludiamo la nostra puntata, e l'ultima di questa piccola serie è sugli alcolici, con l'ultimo cocktail, il Negroni. L'invenzione del Negroni risale al periodo che va dal 1917 al 1920. Non è possibile risalire infatti alla data precisa. Si considera come più probabile riferimento il 1919. Amante dei cavalli e delle belle donne, il conte Camillo Negroni viveva all'insegna dell'avventura e dell'eleganza. Frequentava i salotti aristocratici più importanti e bar molto raffinati, tra cui il Caffè Casoni a Firenze. Ed è proprio qui che un giorno, di ritorno da uno dei suoi innumerevoli viaggi, chiese al barman e amico Folsco Scarselli una modifica al solito drink, un mix di bitter e vermouth rosso, che era consuetudine all'epoca, stiamo parlando chiaramente dell'americano. Il conte chiese di renderlo più robusto, aggiungendo del buon gin, testimonianza dei suoi trascorsi londinesi. Da quella semplice richiesta è nato il più celebre tra i cocktail italiani. In poco tempo, infatti, sempre più persone hanno cominciato a chiedere a Folco Scarselli il drink, alla maniera del conte Negroni, o più semplicemente un Negroni.
Demo al bar, demo al bar, ho finito della ora, c'ho di morir di sé, che non sto neanche a pie. Mai butei, mai butei, e capiccia sempre pie, pie, pie. E allora birra fine, graspi a volontà. Vuoi gustar, che ho bisogno di esplorar, ma di fighe non che ne tocca andare a marciapiè. Mai butei, mai butei, che sempre senza sky, hey, hey. E allora pippe anche in sedia a volontà.
riflesso della nostra coscienza. La verità è la tua stella polare. E canteremo insieme ancora una volta. E sogneremo ancora giorni di rivolta. Abbatteremo questo muro di menzogna. Perché nessuno di noi era Bologna. E canteremo insieme ancora una volta. Chi ha massacrato e infamato non passerà. L'ombra del passato sarà svanita. Sarà il giorno, sarà l'ora della verità. E canteremo insieme ancora una volta. E sogneremo ancora giorni di rivolta. Abbatteremo questo muro di menzogna. Perché nessuno di noi era Bologna. E canteremo insieme ancora una volta. E sogneremo ancora.
eccoci tornati dall'ultima pausa musicale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che la prossima settimana faremo un approfondimento sulla storia di Bernardo Barbiellini Amidei, eroe, squadrista, soldato, sindacalista, socialista piacentino, che ha fatto la storia della nostra città e soprattutto ha fondato un giornale, La Scure, che è anche il nome della sede di Casa Pound Italia Piacenza. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a sintonizzarvi sempre, ma in particolar modo venerdì prossimo dalle 4 alle 5 su Radio Bandiera Nera per ascoltare l'intervento su Bernardo Barbiellini Amidei.